la sua idea di astreria.
Allora, alle 9:04, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e noi siamo pronti per cominciare anche la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Allora, andiamo a iniziare con il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, come praticamente la quasi totalità dei quotidiani, oggi apre sull'assassino dell'ambasciatore Luca Attanasio. Bisogna fare però qualche pagina, perché prima c'è la cronaca, che peraltro è ancora un po' confusa. L'imboscata in strada, scrive Francesco Battistini, volevano rapire gli uomini bianchi. Pare, diciamo, al momento che l'ipotesi più probabile sia quella di un tentativo di rapimento, ma insomma la situazione è talmente disintegrata sul campo che davvero può essere stato tutto, insomma, un po' come la Somalia dei tempi peggiori. Sono luoghi in cui sono tali e tanti gli interessi in campo, le fazioni contrapposte, il livello di disgregazione politica, economica e sociale, che insomma è poi spesso difficile andare a rintracciare la ragione o la paternità di queste azioni. Poi ci sono le biografie dei personaggi, delle vittime, e va segnalato con favore, con soddisfazione, il fatto che il Corriere, diciamo, oltre all'ambasciatore e oltre alla Guardia del Corpo, responsabile della sicurezza, dedichi spazio, poco, ma lo dedichi anche per la biografia della terza vittima, che era un autista locale e nativo di Goma, peraltro, diciamo, laureato, e che è morto anche lui nell'attacco. Davvero, insomma, come siamo soliti bacchettare tutta una serie di cattivi comportamenti, questo di ricordare tutte le vittime è sicuramente da segnalare positivamente per il quotidiano milanese. E poi c'è Giulio Albanese, della congregazione dei Comboniani, che abbiamo visto anche sulla prima pagina di Avvenire, che interviene anche sul Corriere della Sera. Grida vendetta di fronte a Dio che debba morire un ambasciatore italiano perché si parli della tragedia del Congo. E per spiegarsi meglio, padre Albanese manda su WhatsApp una raffica di foto terrificanti. Corpi sventrati dai macete. È questo il Congo di tutti i giorni, un paradiso della natura, un inferno per gli uomini, con una guerra civile da 20 anni per prendersi le ricchezze minerarie. L'ambasciatore è morto da santo mentre andava ad aiutare, ma io denuncio il silenzio della politica e dell'informazione su queste che Papa Francesco chiama le periferie del mondo. Ci limitiamo a parlarne solo per la cronaca nera degli sbarchi. Per dire che bisogna aiutarli a casa loro, invece, sarebbe l'informazione la prima forma di solidarietà. Comboniano, scrittore e direttore di riviste, padre Albanese aveva incontrato Attanasio, una persona straordinaria con i missionari, e sa chi è il mandante di questo delitto. La gara per le commodity, per le materie prime, il petrolio di Virunga e nei grandi laghi, il gas naturale a Kivu, il coltan per fare i telefonini, il cobalto in mani ai cinesi, il columbio, i diamanti, il rame, l'uranio, praticamente tutto. L'ordine è fregare al Congo tutte le materie prime e far scappare la gente che ci abita sopra, pagando mercenari per ammazzare. Padre Albanese non crede che ci sia l'Italia nel mirino, ma vede un segnale per tutta l'Europa. È ora che la questione congolese entri nell'agenda europea. Scrisse qualcuno che dove non passano le merci passano gli eserciti. Ci sono grandi responsabilità dei paesi vicini, come il Ruanda e l'Uganda, ma il fallimento è della politica internazionale. C'è da anni un contingente ONU che è incapace di tutto e soprattutto di garantire lo Stato di diritto. Non possiamo continuare a far finta di niente. Così si conclude il suo intervento. Poi l'altra questione del giorno, diciamo, sono tre le questioni: l'omicidio di Attanasio, la pandemia e la politica interna. Dopo il Congo, la pandemia. la lotta al virus, nuovi limiti nelle zone rosse, vietate le visite a parenti e amici. Il Consiglio dei Ministri proroga il 27 marzo lo stop ai viaggi tra regioni. Draghi contrari a nuove chiusure generalizzate per tutelare l'economia. Quindi insomma la vecchia disposizione a fasce, che poi è quella che si usa quasi dappertutto. E era ovvio che sarebbe finita così. Gli entusiasti però non sembrano aver recepito granché. Poi c'è De Luca, il presidente della giunta regionale campana, che ritorna ai suoi spettacolini che lo hanno reso celebre. Vi siete divertiti sul lungomare, bravi, ora nuove restrizioni. Insomma, qui siamo un po' sulla macchietta. Poi oltretutto la cosa è che avrebbe anche ragione a volte nelle sue dissertazioni, ma il modo è tale che veramente, comunque, e tutte le regole enumerate nella pagina successiva, e insomma l'impressione è che si andrà avanti così fino a Pasqua, e poi dopo Pasqua, quindi ad aprile, si ricominci in maniera più aperta, ecco, mettiamolo così, non completamente aperta, ma in maniera più aperta. Poi l'allarme che arriva, indovinate dove? Dalla Lombardia, a pagina 10, Brescia più morti di Bergamo, al Covid ogni reparto possibile, nelle ultime settimane quasi 10.000 casi, variante inglese al 60%, subito la zona arancione, dice la regione. E poi i fan di Boris Johnson, che ci sono sempre stati e sono rimasti malissimo per il loro idolo, che ne ha prese di tutti i colori, anche se è rimasto in piedi a differenza del suo omologo statunitense. Pagina 11, 4 tappe e nessun dietrofronte. Così Boris riapre il Regno Unito. Il premier in Parlamento spiega come si tornerà alla normalità presto a scuola, a maggio negli stadi. Consideriamo comunque sempre che le scuole in Gran Bretagna riaprono l'8 marzo, fino all'8 marzo chiuse, per capire com'era la situazione, e dal 29 marzo sarà di nuovo consentito incontrarsi aperto. Il 12 aprile riaprono negozi, parrucchieri e palestre, 17 maggio cinema e teatri. Questa è la situazione, ecco. Poi, quando facciamo le comparazioni, ecco, capiamo bene anche che cosa succede non troppo lontano da noi. Poi che cos'altro da segnalare? Gli insulti alla Meloni, sospeso il prof, pagina 19, rischia 3 mesi senza stipendio, già punito in via cautelativa dal rettore di Siena. Mattarella ha segnato un limite, dice lei, e è una cosa di cui essere abbastanza soddisfatti, questo. Perché è vero, segna un limite, segna anche un esordio, una volta che diciamo andrà agli atti che chi dice certe cose pubblicamente passa attraverso queste sanzioni, ci sarà da, ahi noi, divertirsi. La norma ovviamente non è, l'atteggiamento non è retroattivo, perché altrimenti chissà che cosa sarebbe successo, come è giusto che sia, ma insomma, da qui in avanti, se questo è un precedente effettivo, ne vedremo, e come è giusto che sia, peraltro. Passiamo ancora avanti, gli esteri, e sul salario minimo prima grana per Biden, l'obiettivo è portarlo da $7.25 a $15, coinvolti 30 milioni di persone. L'ala sinistra all'attacco, partito spaccato. In realtà il partito spaccato sono due senatori che sono in opposizione, però il Corriere è preoccupatissimo per questa misura sul salario minimo, e non solo il Corriere, e quindi insomma la lettura che se ne dà è questa, con i bolscevichi che premono per conquistare il Partito Democratico e quindi la Casa Bianca, e chi vi si oppone in nome non si sa bene di cosa. E è Biden, cioè, per capirci, insomma, non stiamo parlando di Malcolm X. Direi che con il Corriere della Sera possiamo chiudere qui. Sì, non ci sta granché altro. E dal Corriere a questo punto possiamo passare alla lettura del manifesto. Anche per quanto riguarda il manifesto, si apre con il Congo e con la morte di Attanasio. Congo amaro per l'Italia. E la cronaca anche qui, come altrove, c'è il governo congolese che cerca di giustificarsi: non potevamo proteggerlo perché non sapevamo del suo viaggio nella zona. La decomposizione del paese, scrive Raffaele Salinari nell'articolo che parte dalla prima pagina, è iniziata dalla morte di Lumumba, primo ed ultimo leader eletto democraticamente. Se voi considerate che Patrice Lumumba è stato destituito con un colpo di Stato a guida belga e statunitense nell'ormai lontano 1960, quindi 60 anni fa, e da allora la situazione è rimasta sempre più o meno uguale, capiamo, ecco, che cosa ci si possa aspettare. C'è il tentativo di censire i gruppi armati in loco, dai ribelli ruandesi ai jihadisti del ADF, oltre 100 i gruppi armati attivi nella regione. E poi questo è quello che avviene in Congo, ma altre regioni africane, sia del Nord Africa sia dell'Africa centrale e meridionale, sono alle prese con situazioni del genere. Ovviamente il caso più evidente e più vicino a noi è quello libico. Roberto Prinzi ci informa che c'è stato uno scontro fra miliziani di Zawiya e il convoglio tripolino del super ministro libico Bashagha, sulla cui auto, nei confronti della cui auto sono stati esplosi diversi spari. Anche qui, diciamo, un risico talmente complesso che poi ci si perde, ma le ragioni ultime sono sempre quelle: da un lato le materie prime, che per la Libia si chiamano petrolio e gas, dall'altra le tensioni internazionali che si riverberano all'interno di questo tipo di paesi, con ogni potenza più o meno grande che finanzia poi questo o quel gruppo. Il risultato è una guerra civile senza fine, apparentemente. Poi che cos'altro sul Covid abbiamo detto? Un po' quello che ci aspetta, e insomma è un po' un ritorno alla fine, anche qui nessuna novità. Le chiusure che andranno avanti, Salvini che dice riaprire i ristoranti la sera, oh, originale anche lui, davvero mai che ci possa stupire. C'è la variante inglese che rischia di rovinare i piani di Draghi. Insomma, pensare che a fine febbraio l'avvento dell'unto del Signore potesse concludere così da un giorno all'altro la pandemia, davvero ci sembrava esagerato. E quindi la pagina relativa alla politica interna si apre con Roma e la Calabria. Cominciamo con Roma. PD e 5 Stelle divisi su Roma. Dopo Grillo pro Raggi, Bettini lancia Gualtieri. L'alleanza giallorossa procede separata verso il voto capitolino. In intanto i 5 Stelle espulsi organizzano i ricorsi contro le sanzioni. È interessante notare come tutto, diciamo, quello che è uscito fuori anche e non solo dal centrosinistra, ma anche dal centrosinistra locale qui a Roma, non venga preso minimamente in considerazione dai vertici o presunti tali. Bisognerebbe fare qualche considerazione su questo, anche i diretti interessati forse, e trarne anche magari delle conseguenze, chi lo sa. E comunque la situazione ancora al di là da sciogliersi, ben più sciolta sembra essere la situazione in Calabria. Mimmo Lucano riunisce la sinistra calabrese a sostegno di De Magistris. L'ascesa in campo come candidato presidente di De Magistris ha smosso anche il campo della sinistra alternativa, scrive Silvio Messinetti. Decisiva la scelta dell'ex sindaco di Riace di metterci la faccia, sarà capolista nelle tre circoscrizioni calabresi. L'arco è frastagliato, si va dai partiti tradizionali fino al sindacalismo, sia quello di base sia la CGL, oltre a molti esponenti del variegato universo dell'attivismo sociale e del mondo accademico. E è un brutto colpo per il PD e il resto del centrosinistra, almeno così scrive Messinetti, che loro avrebbero già un candidato, però a questo punto chissà come andrà a finire. E dall'altra parte della barricata la destra ancora non ha un candidato. In tutto ciò a conferma, insomma, di come il quadro politico sia confuso a Roma, diciamo, sia a Roma Parlamento sia a Roma città, ma anche altrove non è che le cose siano proprio molto più più chiare. Poi che cos'altro? Ci sono due intere pagine dedicate alla morte di un personaggio particolarmente amato dal Manifesto, che è Gianni Ferrara. Ne scrivono fra gli altri Massimo Villone, politico perché giurista, una vita per la Costituzione, poi Gaetano Azzariti, che lui costituzionalista, l'appassionato avversario della letteratura rosa dei colleghi, e poi Luigi Ferraioli e Luciana Castellina. Quindi ritorniamo alla cronaca, pagina 10, cannabis terapeutica. Oggi De Benedetto non sarà in aula, al via il processo, ma l'imputato accusato di coltivazione sta male e non potrà esserci. La storia è quella di questo Walter di De Benedetto, che soffre di una progressiva perdita di mobilità, forti dolori articolari, insomma utilizza la cannabis come come terapia sostanzialmente, e quindi sta portando avanti una battaglia che poi viene seguita anche da Riccardo Maggi, e che vede l'apertura del processo oggi, anche se lui, essendo in pessime purtroppo condizioni di salute, non potrà presiedere. E che cos'altro? Lo sport e la politica. Partiamo dall'Italia. Federcalcio, rieletto Gabriele Gravina, un uomo veramente, un uomo nuovo. Il vecchio che avanza, dalla fallimentare gestione Covid-19 per i protocolli ai silenzi sul caso Suarez. Vabbè, la Federcalcio, insomma, ogni parola è superflua. Dall'Italia alla Grecia, perché qui in Grecia il governo è nel caos per il caso Lignadis, chissà se si pronuncia così, chiedo perdono anche ai vari grecisti e greciste all'interno della redazione. Il MeToo delle atlete e le nuove denunce, si parla dell'attore e regista Dimitris Lignatis, direttore del Teatro Nazionale di Atene, arrestato con l'accusa di essere uno stupratore di minori e un pedofilo seriale. Contro di lui numerose denunce di uomini e donne che molti anni fa avevano subito violenze ed ora, incoraggiati a parlare grazie alle coraggiose rivelazioni di alcune atlete, fra cui la campionessa olimpionica Sofia Becatoru, che ha denunciato di essere stata vittima di ripetuti stupri da parte del responsabile della federazione, hanno deciso di parlare anche loro. L'arresto per abusi su minori dell'ex uomo forte del teatro è un colpo duro per Kyriakos Mitsotakis, che presiede il governo di destra di Atene. L'Ignatis è un frequentatore della famiglia del premier, in particolare della consorte. Ancora esteri, il Libano, pagina 11, rimosso il giudice del porto, Beirut teme l'insabbiamento, il cambio a soli 6 mesi dall'incarico e i primi rinvii a giudizio eccellenti per l'esplosione. Intanto il Libano è sempre più povero e senza governo ed è ancora gelo fra Hariri e Aoun. Stefano Mauro intervista Hassan Gharib, segretario generale del Partito Comunista Libanese. La nostra terza via, dice Gharib, è giovane, laica e di sinistra. La priorità è un sistema elettorale non settario ed un'economia produttiva ed equa. Poi gli Stati Uniti. E con la Virginia che abolisce la pena di morte e fa la storia, è il primo stato del sud a farlo. Poi sempre Stati Uniti, rapporti Iran-USA, il lungo negoziato fra Iran e Stati Uniti è già partito, proteste e puntualizzazioni, ma i due presidenti Biden e Rouhani si dicono pronti a dialogare per rivitalizzare l'accordo nucleare. Colombia, scusate, Ecuador, Perez fuori dei risultati definitivi, respinta la richiesta di riconteggio. Per l'ex presidente Correa è un golpe. Dopo giorni di annunci e controannunci, un Consiglio nazionale elettorale in clamorosa crisi di credibilità ha proclamato domenica i risultati definitivi delle elezioni del 7 febbraio in Ecuador, respingendo la richiesta del candidato indigeno Yaku Perez di un riconteggio delle schede, ufficializzando quindi l'ingresso al ballottaggio insieme ad Andrés Arauz del banchiere Guillermo Lasso per appena 32.600 voti. Il clima politico resta tuttavia teso. Dal Belgio è intervenuto anche l'ex presidente Correa, che ha gridato al colpo di Stato. Yaku Perez non è disposto in alcun modo ad arrendersi, a mobilitarsi. Sono le basi indigene riunite nella Confederazione dei Popoli di Nazionalità Quichua dell'Ecuador e nella Confederazione delle Nazionalità Indigene della Costa, a cui si è aggiunto anche il fronte unitario dei lavoratori. Ma al di là delle divisioni e dei risentimenti che hanno accompagnato la candidatura di Perez, è l'intero movimento indigeno che sembra serrare le fila attorno alla richiesta del riconteggio delle schede. E quindi, insomma, le elezioni in Ecuador proseguono fra mille difficoltà e con uno scenario all'orizzonte che non appare chiarissimo. Vedremo. Poi ce ne andiamo in Estremo Oriente, Myanmar, migliaia in strada, è nata la rivoluzione 5-2 contro il colpo di Stato, altre mobilitazioni, scrive Emanuele Giordano, lavoratori in sciopero e si vedono anche i monaci. Rispettati i diritti umani, la volontà del popolo espressa nelle ultime elezioni, chiede l'ONU. Da Hong Kong, la linea di Xi Jinping, solo i patrioti possono governare Hong Kong. Quando si comincia a parlare di patrioti è sempre un bruttissimo segno. L'intento di Pechino è quello di depotenziare l'opposizione. L'ex colonia sarà uno dei temi dell'imminente appuntamento legislativo in Cina. Che cos'altro? Nelle pagine della cultura si parla di una mostra al MAN di Nuoro, è una mostra fotografica, le fotografie di Lisetta Carmi, fotografie in Sardegna dal 1962 scusate, al 1900 76. E poi ancora mi pare che possa bastare, no, non può bastare, perché non possiamo chiudere senza aver segnalato l'ultima pagina del manifesto di oggi. Migranti, solidarietà a processo, comincia oggi a Roma l'appello a quattro eritrei accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver aiutato due donne a fuggire dal paese africano. Un processo che cercheremo di seguire anche da questi microfoni. Questa la lettura del manifesto. Adesso andiamo a dare una rapida occhiata anche ad Avvenire per quanto riguarda la notizia del giorno, ovvero sia l'omicidio dell'ambasciatore Attanasi. Abbiamo già letto parte dell'editoriale di Giulia Albanese, che ai noi dice davvero tutto, insomma non c'è bisogno di aggiungere una virgola a quello che scrive Albanese. E per quanto riguarda le altre notizie, possiamo c'è un interessante approfondimento di Paola Alfieri che parla proprio della regione del Kivu. A pagina 5, fra milizie, terroristi e contrabbandieri, nel Kivu la guerra non è mai finita. E poi, parlando d'altro, c'è la pandemia globale, c'è la solita, la consueta pagina dedicata al Covid nel mondo. Quest'oggi è pagina 9. E ci parla di una Francia dove la Costa Azzurra è entrata in lockdown, questo per capirci, e degli Stati Uniti d'America che oggi segnano ufficialmente i 500.000 morti per Covid. Abbiamo detto tante volte che questi sono numeri ufficiali e quindi ce ne stanno tanti altri, tanti paesi che non li segnano in parte, però insomma, comunque, al di là di tutto, 500.000 di morti nei soli Stati Uniti d'America ci danno un bilancio terrificante. E se si mettono insieme i morti americani sui campi di battaglia di prima, seconda guerra mondiale e guerra del Vietnam, non se ne fanno così tanti. Poi da segnalare il canale di Sicilia, pagina 13, altro tema su cui difficilmente si trovano approfondimenti. Sbarchi e dispersi, ancora caos, giunti a Porto Empedocle in 232, tamponi per 102 Augusta, ma 90 persone mancano all'appello. La novità, in assenza di navi ONG, operazioni internazionali, sono i rimorchiatori a salvare le vite umane. Poi gli esteri, con ampio spazio per il Myanmar, milioni in piazza, l'opposizione sfida il regime, proteste pacifiche, scioperi, boicottaggi e disobbedienze civili, i manifestanti alzano la posta contro il regime dei militari. Non ci lasceremo intimidire, manterremo alta l'attenzione ogni giorno. C'è l'Iraq, che è un altro di quei paesi dove la situazione non è tranquilla per niente e che però viene diciamo raccontato non spesso, mettiamola così. In Iraq tre razzi contro l'ambasciata USA a Baghdad, mentre domenica ci sono stati cinque jihadisti uccisi dalla polizia. E poi dati poi passiamo alle pagine dell'economia. con i dati sui piccoli negozi e non solo piccoli. Il deserto avanza in città, scomparsi 77.000 negozi, e questo è lo scenario tracciato nell'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio. Fra 2012 e 2020 sparite anche 14.000 imprese ambulanti, e nel 2021 chiuderà un quarto degli esercizi di alloggio e ristorazione nei centri storici. Direi che possiamo finirla qui. Per, diciamo, chi non è sopravvissuto agli anni Ottanta e con giubilo come me, nella pagina delle culture c'è un lungo approfondimento su Eddie Murphy a cura di Alessandra De Luca. Dopo 33 anni torno con il mio film All Black, il sequel del campione d'incassi Il principe cerca cerca moglie. E direi di sì, chiudiamo con Avvenire, e ci prendiamo un brevissimo intermezzo musicale e poi passeremo all'ultima parte della rassegna stampa mattutina di oggi. Allora, alle 9:40 minuti primi ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Salutiamo anche chi ci trilla e ci chiama allo 06 49 17 50. Allora, terminato Avvenire, diciamo, gli altri giornali non è che ci offrano granché rispetto a quanto abbiamo letto finora. Non lo fa il Foglio, e in realtà non lo fa neanche l'edizione l'edizione nazionale del Messaggero, che, diciamo, come segnalazione diversa rispetto a quanto abbiamo letto finora, nella pagina delle culture parla dello scioglimento dei Daft Punk con anche una certa attenzione. Se ne parla a pagina 23, vengono definiti il duo che ha rivoluzionato la musica elettronica, un po' d'enfasi forse, ma insomma sono stati una formazione importante. In questo lascio la parola a chi poi sarà addetto alle trasmissioni musicali serali, sicuramente con più competenza di me. E ci rimane la cronaca di Roma. Allora, a questo punto, la cronaca di Roma del Messaggero si apre con il piano vaccinale, il piano della regione, vaccini, medici a rilento, 3 iniezioni al giorno, il 1° marzo si parte negli ambulatori, ma i tempi per la campagna si allungano. 4.000 insegnanti immunizzati, tutto esaurito nei 30 centri regionali. File ordinate da Fiumicino a Tor Vergata, adesso per noi docenti inizia una nuova fase. E poi l'intervista a D'Amata, all'assessore regionale alla sanità, che dice più o meno, insomma, quello che poi dicono tutti gli assessori alla sanità: il Lazio è pronto ad accelerare, ma serve il doppio delle dosi. Potremmo somministrare 30.000 dosi al giorno, ma mancano le fiale. Che cos'altro? Il teatro. Pagina 35, artisti in strada, è ora che torni la luce, attori, registi e spettatori si sono riuniti davanti agli stabili a un anno dallo stop. Non chiediamo di riaprire per forza, ma si faccia tutto ciò che è possibile. Gabriele Lavia dal Foyer del Vascello recita Dante per un piccolo pubblico all'esterno. All'Argentina Paolo Calabresi ricorda il tecnico suicida per aver perso il lavoro. Siamo tutti più soli. Poi il viaggio, il consueto viaggio del Messaggero nelle disperazioni della capitale. Quest'oggi è il turno del giardino pubblico del parco giochi di Tor Bella Monaca, che si trova nella zona dei Due Leoni. E poi subito dopo, che questi memorie d'infanzia che non ci sono più evidentemente, erbacce sulle scale mobili, degrado a Villa Borghese. Questo che è successo che un giornalista inglese ha fatto vedere, diciamo, il relitto delle scale mobili di Villa Borghese, che collegavano la villa con il parcheggio del galoppatoio. E poi che cos'altro? Infrastrutture, via i cantieri, a Orte arriva l'alta velocità. L'alta velocità si fermerà anche a Orte, dopo Frosinone e Cassino, un altro potente segnale per lo sviluppo. E a parte le frasi roboanti, questa è la novità annunciata dall'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Battisti. E ci sono però anche altri 11 interventi al via, che sono il tratto laziale, leggo, tratto laziale della Salaria, e questi dovrebbero essere diciamo già cantierabili, da quello che si capisce. Completamento dell'Orte Civitavecchia, la Bretella Cisterna Valmontone, il potenziamento della Roma Pescara, non tutti. La chiusura dell'anello ferroviario, qui ancora ce ne vorrà, e il proseguimento della realizzazione della metro OC. Qualcosa è cantierabile, qualcosa no, diciamo non in tempi brevi ai noi. E poi che cos'altro? Direi che non c'è molto altro da raccontare per quanto riguarda la cronaca romana del Messaggero, e quindi possiamo andare a chiudere dando un'occhiata alla cronaca romana del Corriere della Sera, che apre esattamente allo stesso modo di quella del Messaggero: migliaia di docenti in fila per le prime vaccinazioni. Intanto però il tasso dei positivi è al 5,8%, la variante inglese continua a diffondersi, quindi da un lato i timori, dall'altro il primo giorno dei prof, emozionati e senza dubbi, il fare il siero è un dovere civico, la scuola deve andare avanti. E ancora, anche qui diciamo, il viaggio per le iatture della capitale prevede la scala mobile del galoppatoio, perché visto che ne ha parlato il giornalista inglese